dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 16, versetti dal 25 al 33. In quel tempo Gesù disse: queste cose ve le ho dette in modo velato, ma viene l'ora in cui non vi parlerò più in modo velato, e apertamente vi parlerò del Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome, e non vi dico che pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso infatti vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto che io sono uscito da Dio. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre. Gli dicono i suoi discepoli: ecco, ora parli apertamente e non più in modo velato. Ora sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio. Rispose loro Gesù: adesso credete? Ecco, viene l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio. Io ho vinto il mondo. Parola del Signore.
Ecco, leggiamo la conclusione dei discorsi dell'ultima cena. Cerchiamo anche di mettere insieme le nostre luci. Non è tutto chiaro, almeno a me. E quindi deve essere una parola molto importante, d'altra parte, perché Gesù promette un discorso aperto sul Padre. Mi tratta anche di vedere dov'è, qual è, quando questo discorso.
Questo rapporto di Gesù col Padre è ovviamente un mistero, ma colpisce profondamente. Da un lato Gesù dice: le parole che io dico non le dico io, ma il Padre che in me parla e il Padre che parla in lui. Le opere che io faccio non le faccio io, è il Padre in me che le compie. Dirà poi anche: io e il Padre siamo una cosa sola. Eppure ne parla come di due persone realmente distinte. Questo è ancora il mistero trinitario a cui crediamo, ma è singolare come Gesù anche in questa pericope dica: tutti mi lascerete, mi disperderete ognuno per conto proprio, mi lascerete solo, ma non sono solo perché il Padre è con me. Ed è al Padre che Gesù dà un'obbedienza piena, perfetta. Tutto ciò che fa è in rapporto al Padre fino alla morte in croce. Quindi questa realtà così singolare, questa distinzione di Padre, Figlio e Spirito Santo, che sono uno e un solo Dio, fa parte del mistero, ma singolarmente è veramente cosa straordinaria, insomma, ecco. Non so come dire, ecco, difficile da afferrare, ecco, almeno per me, almeno nelle possibilità che ci sono date di dire.
Ma leggendo ieri sera questo versetto 25, la prima cosa che mi era venuta in mente è che non fosse un discorso in cui Gesù aveva parlato agli apostoli apertamente del Padre, ma dalla croce. Lì è il discorso che, come dice il Salmo, è senza parole, senza suono, ma che ha percorso con questo messaggio tutta la terra. Lì in quel momento tutta la terra è stata attratta alla gloria del Padre, lì è stata rivelata la gloria del Padre e del Figlio. E poi invece come discorso vero e proprio ci sono gli atti che citano proprio all'inizio come il Signore dopo la sua resurrezione era apparso per 40 giorni parlando a loro delle cose riguardanti il regno di Dio, quindi, e anche lo Spirito Santo che, come si diceva nelle pericopi dei giorni scorsi, avrebbe illuminato gli apostoli su tutte le cose che in quel momento non erano in grado di portare. E non solo gli apostoli, io penso anche noi. Viene un'ora in cui ci si rivela, diventiamo capaci per la grazia dello Spirito Santo, per una vita conforme, non lo so, anche per, credo solo per grazia, insomma, per la grazia di avere un'adesione sempre più vera alla vita del Cristo. Viene un'ora in cui il Signore ci fa grazia di rivelarci la sua gloria, ma credo che sia sempre nella croce, credo che sia sempre lì il punto in cui possiamo vedere il massimo della gloria. E poi mi piaceva quest'ultima, insomma, la conclusione poi di tutto questo discorso, che come si diceva era un discorso di consolazione per gli apostoli, perché dice, nonostante abbia detto insomma che nel mondo avranno e hanno tribolazioni, il Signore non promette consolazione ai suoi apostoli, promette però la pace nella tribolazione, e questo mi sembrava molto bello. E anche il perché lo dice: abbiate pace non solo perché io ho vinto il mondo, ma mi sembrava perché come lui non rimane solo, perché il Padre con lui, anche gli apostoli, i discepoli di tutti i tempi non rimarranno mai soli perché il Padre è con loro.
Io mi domandavo questo, proprio in questo giorno, nella festa della Beata Vergine Maria Regina, dove abbiamo letto appunto che è a lei che chiediamo intercessione per il Padre. Noi facciamo questo proprio perché in questo versetto è detto che Gesù non pregherà il Padre per noi, quindi noi abbiamo bisogno di un altro intercessore. Cioè, qui dice: il Padre stesso vi ama. No, in quel giorno chiederete nel mio nome e non vi dico che pregherò il Padre per voi, perché il capitolo 14, il versetto 23 è detto: se uno mi ama osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Niente, è un pensiero molto confuso, mi rendo conto, però questa mi aveva messo un po' in difficoltà, questa cosa che Gesù non pregherà per noi, l'avevo inteso come una non intercessione.
Non ce ne sarà bisogno, penso che voglia dire, non che abbiamo bisogno di un altro, perché abbiamo un rapporto diretto col Padre.
Sì, mi sembra che qui Gesù parli appunto del mistero pasquale, del mistero di redenzione, proprio nell'atto della croce, quello che seguirà subito dopo, perché di questo ha parlato la Scrittura, ne ha parlato lui, però per l'uomo era sordo davanti a questo mistero, sinché non si compie realmente. Allora tutto si svela col dono, in modo particolare poi dello Spirito, ma già anche prima per gli apostoli, per chi ha ascoltato, c'è già una, si comincia già a svelare, a aprirsi gli occhi davanti a questo. E poi in questo attimo appunto dice il mistero che di questa solitudine, ma quello che mi fa più impressione è della sua fede in quel momento, che anche se si trova abbandonato da Dio, resta talmente fortemente attaccato a un filo proprio di fede, che al di là del buio sa che c'è il Padre. Si vede abbandonato da tutti, e come dirà appunto sulla croce, perché mi hai abbandonato? Sì, è una sensazione umana, diremo, come uomo si sente completamente abbandonato e si sente, però è sicuro che il Padre c'è e che il Padre ha un disegno in questo, avrà un disegno, e quindi qui lo annuncia già, e solo dopo appunto, quando sarà con la risurrezione, si svelerà tutto, però non è svelato solo umanamente, ma ci sarà uno spirito in noi che ci rivela e ci fa recuperare tutto. Eccoci. E quindi al punto tale che non saremo più semplicemente servi, come poteva essere Israele, o amici, come poteva essere anche Abramo, ma saremo come lui, figli di Dio, e ci sarà un rapporto così diretto che appunto possiamo intercedere col Padre, parlare come poi Cristo stesso ci ha insegnato: quando pregate dite Padre nostro.
Anche io mi ero fermata su quel versetto
32.
E comunque, insomma, ha espresso bene Lisa, anche Anastasio ne ha accennato quello che pensavo. Invece l'altra cosa che mi aveva colpito questa volta era che qui un discorso chiaro il Signore lo fa, perché quel giorno chiederete il mio nome, non vi dico che io pregherò il Padre per voi, il Padre stesso vi ama, perché voi mi avete amato e avete creduto che sono uscito da Dio. E questo rapporto tra fede e amore, amore e fede, l'abbiamo già visto in Giovanni, tutto il rapporto tra il Padre e il Figlio e noi col Figlio e col Padre. Qui è detto, è affermato, e soprattutto sembra chiarissimo sentirlo dire così: sono uscito dal Padre, sono venuto nel mondo, ora lascio il mondo e vado al Padre. Nelle predizioni Gesù aveva detto in che modo sarebbe tornato al Padre, qui dice che quel modo è il suo ritorno al Padre. E quindi i discepoli, secondo me, cominciano a capire, credono anzi di aver capito tutto, perché dicono: adesso sappiamo che conosci tutto, che non hai bisogno, per questo crediamo che sei uscito da Dio. E allora Gesù fa vedere loro che ci sarà subito dopo il momento in cui ognuno se ne andrà per conto suo. Credo che quel per conto suo abbia un certo valore, cioè che questo scioglimento dei discepoli corrisponde in fin dei conti a un sentirsi abbandonati, e quindi ognuno torna ai fatti suoi, quello torna a pescare, quell'altro torna a fare un'altra cosa. E allora mi pareva che sia così in effetti, cioè si crede di avere la fede in qualche momento raro, ma è in crescita, è in continua crescita, finché non arriverà il giorno in cui si vivrà nell'amore completamente, e quindi non ci sarà più bisogno di una fede, non ci saranno, nessuno se ne andrà più per conto suo, almeno spero.
Ecco, mi pare che ci sia una sintesi della vita di Gesù che più sintetica non poteva essere: sono uscito dal Padre, venuto nel mondo, ritorno al Padre. Cioè il punto di partenza, il punto di arrivo è sempre il Padre. E questa anche, questa unità del Padre col Figlio, che è certamente il tema principale di questa pericope, è anche fonte di pace, ma è già stato detto molto, no? Questa pace che non è meccanica, che non è naturale, è una pace conquistata. Gesù l'ha conquistata con la sua obbedienza, E questo ha creato questa unità inscindibile che è la fonte della vita, della pace, della verità, di tutto, insomma. Su questo si può appoggiare con sicurezza. Ma a me premeva sottolineare ancora un momento la fede dei discepoli. Sono convinti di credere, ora crediamo, dicono, ma Gesù li mette in guardia contro questa illusione. Sempre crediamo di essere fedeli, di essere attaccati alla fede, ma veramente sarà la prova, è la prova che mette, che dà la misura della fede. Solo allora sapremo in che misura abbiamo la fede, malgrado tutte le loro proteste, gli apostoli al momento della prova lo abbandoneranno. È questo il momento che decide della nostra fede. E Gesù dice: l'ora viene, anzi è già venuta. Già prevede questa cosa e li mette in guardia di non illudersi, di essere fedeli e credenti. Lo deciderà solo la prova.
Io rimango col mio punto interrogativo. Comunque, a me sembra una grande promessa, comunque, i primi versetti. E anche l'espressione che ha sottolineato Patrizia non va sottovalutata, è molto forte. E Gesù promette che ci sarà un giorno in cui voi non avrete bisogno della mia intercessione. Quando? E questo mi chiedo io. Io ho sempre interpretato, come diceva prima Elisa, ho sempre, dunque, allora vedo che anche la nota della CEI, il Leon Dufour e forse tutti gli altri, molti altri se non tutti, interpretano della risurrezione. Quel giorno sarebbe il giorno della risurrezione e del dono dello Spirito, in cui Gesù parla del Padre apertamente, o parla o col dono dello Spirito illumina, diciamo. E io veramente l'avevo sempre inteso della, naturalmente tutt'uno, morte e risurrezione, ma soprattutto della morte, della croce, dell'innalzamento. E cioè Gesù non prometterebbe qui un altro discorso più chiaro, ma parla del Padre coi fatti. Cioè, fino adesso vi ho parlato come in parabole, con tutta la mia vita e tutte le mie parole. Adesso viene il momento in cui il discorso diventa chiaro. Con la sua obbedienza, fino alla morte, mostra che Dio ama il mondo fino a questo punto. Questo è il discorso chiaro su Dio, è che il volto di Dio si rivela pienamente, cioè Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. Cioè nell'amore di Gesù e nella sua dedizione si rivela l'amore di Dio, perché questo è il centro qui, da Dio vengo, torno a Dio. Ecco, mi rimane un punto, quindi non sarei tanto, non voglio escluderlo, ma non sono molto convinto che sia il giorno della risurrezione il dono dello Spirito. L'avevo sempre interpretato in un altro senso, appunto nella linea che diceva Elisa. Mi rimane stavolta un dubbio, legando strettamente, faccio notare per esempio, non dico che sia una prova, versetto 25 dice viene l'ora, ma non dice è questa. Mentre quando, cioè in Giovanni c'è una distinzione abbastanza chiara, lo si può mostrare, viene l'ora, naturalmente non determina quando, ma quando l'ora è lì, dice sempre ed è questa. Quando sarà nel futuro, non dice ed è questa, viene l'ora. Qui dice viene l'ora, ma non dice è questa. In quel giorno, vabbè, l'ha usato precedentemente, sembra per la risurrezione. Però qui la promessa è che non c'è più mediazione. Pur essendo la preghiera, chiederete nel mio nome, rimane, ma io non dico che prego per voi. Se prendiamolo, per esempio, la prima lettera di Giovanni, non è il Vangelo, capisco che certi esegeti forse storcono il naso, ma la prima lettera di Giovanni descrive la vita della comunità, capitolo 2, se non sbaglio, sì, dicendo che abbiamo un paraclito, presso Dio Gesù Cristo. Un paraclito qui che è lo Spirito, e un paraclito là, un avvocato, un intercessore, no? Un aiuto che intercede per noi. Anche Paolo dice, ha la stessa idea, esprime, non dice paraclito, però dice che sempre, capitolo 8 dei Romani, sempre intercede per noi presso Dio. Abbiamo un intercessore. Qui sembra dire una cosa ulteriore rispetto a questo, lo chiedo, un punto interrogativo. Questo giorno, è la prima volta che lo penso, non sarà per caso la parusia? Cioè non sarà quando Gesù realizzerà la promessa del capitolo 14, versetto 3, in cui dice che se ne va, ma tornerò a voi quando sono andato e vi prenderò con me. Vi prenderò con me, cioè quando saremo con Lui. Questo non dobbiamo pensare qui a livello individuale della nostra anima, dobbiamo pensare alla storia della salvezza, quando saremo con Lui, nella parusia. Penso che là voglia dire la parusia, credo che anche molti esegeti intendano quella parola come la promessa, tornerò, non nella risurrezione, tornerò con voi e vi prenderò con me perché siate dove sono io. E questa è anche, ci pensavo adesso, è anche la domanda finale del capitolo 17, che è la richiesta più forte che Gesù fa in tutta la preghiera, in cui dice voglio, cosa dice? Voglio che cosa? Che questi siano con me per vedere la mia gloria. Quindi mi chiedo se qui non sia la promessa di una situazione che non è quella che viviamo adesso, ma è quella che vivremo quando saremo veramente con Lui, dove non ci sarà più bisogno che Gesù si rivolga al Padre. La nostra preghiera anche là è sempre nel nome di Gesù, chiaro, dice anche qui, però non vi dico che io pregherò, non c'è bisogno, perché il rapporto è diretto, il Padre stesso vi ama, cioè saremo una cosa sola con Gesù e quindi non c'è bisogno che Lui si rivolga al Padre, perché quando parleremo con Dio, con il Padre, è come se parlasse Gesù, la stessa cosa, saremo una cosa sola con Lui. Mi chiedo, insomma, adesso mi sto convincendo, forse un po' suggestionato da questa, che non si parli della parusia, cioè che non sia qui la promessa di una situazione del tutto nuova rispetto anche a quella che viviamo, di un'intimità col Padre che è quella stessa di Gesù, per cui non c'è bisogno che Lui prenda la nostra preghiera, diciamo, e la trasmetta, che è la stessa, è diretta, mentre adesso viviamo sempre nella mediazione, sempre, chiaro, sempre è Gesù che prende la nostra preghiera e la presenta al Padre.